la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 6 minuti entriamo in Newsline, la puntata di questa mattina, martedì 4 marzo. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Dunque parte anche la nostra fascia informativa mattutina e poi nella versione serale delle 18:35. Lo facciamo a partire dal meteo, dal sole anche che splende dalle vetrate di Controradio. Buongiorno Matteo Rossi dall'AMMA.
Buongiorno a tutti.
Temperature rigide, lo sappiamo, ma sappiamo anche che è un'escursione termica mattutina, poi si va verso, insomma, temperature anche sopra la media, non lo so, diteci tutto dall'AMMA.
Sì, direi decisamente al di sopra della media, si arriverà intorno ai 18-19 gradi, ecco, sulle zone pianeggianti. Le minime sono state sulla piana di Firenze Prato Pistoia intorno a 1-2 gradi, e quindi escursione termica elevata. Questa situazione rimarrà anche nei prossimi giorni, quindi giornate tipicamente primaverili, un po' più fresco al mattino e poi durante il giorno si sta decisamente bene, questo fino alla giornata di sabato, poi vedremo un po' come evolve, sembra un peggioramento a partire da domenica lunedì.
Non diciamo altro, rimaniamo nel dubbio e nei doverosi aggiornamenti poi di telefonata, di collegamento e di in collegamento. Grazie all'AMMA, adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Venerdì e sabato, Il sesso degli angeli di Roberto Castello. In una scena scabra, due danzatrici eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti spiazzante, che alla fine lascia trasparire qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica.
Rosso, rame, rana.
Che stai facendo?
Mi sto esercitando per condurre la mia trasmissione in radio.
Da quando lavori in radio?
Frequento radio scuola. Sto facendo prove pratiche di speaking e conduzione per imparare tutto quello che c'è da sapere.
Ma è fantastico! Come ci si iscrive?
Chiedi subito informazioni su radioscuola.com. Praticamente radio.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it. Giovedì 6 marzo alle 17:30 in Sala Ferri, Giunti, l'editore di narrativa. Dalla collana Astrea alla narrativa contemporanea, bestseller e longseller. Partecipano Roberta Mazzanti, Antonio Franchini e Giulia Camminito.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti, come anticipato, apriamo la newsline di oggi occupandoci dello scudo verde. Da giugno le multe, leggiamo dalle pagine interne della Nazione, Nazione che apre con gli aggiornamenti e il punto sulle 73 porte telematiche che si accenderanno il 1 aprile, nessun ticket per entrare nel perimetro protetto, le sanzioni scatteranno dopo almeno 2 mesi di test, quindi viene dato una deadline di carattere temporale con sentiti gli accessi a ospedale e aeroporto. Noi salutiamo la consigliera comunale delegata della città metropolitana al PUMS, che è il piano urbano mobilità sostenibile, per chi insomma non riconosce immediatamente l'acronimo, Alessandra Innocenti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
C'è molta attenzione e anche molta preoccupazione, soprattutto nella cintura, diciamo, intorno a Firenze, rispetto a un sistema che, come è stato ribadito più volte però dall'amministrazione comunale, in questo momento pone dei divieti che in realtà sono già in atto da molti anni. Cosa succede però? Vogliamo fare ancora più chiarezza rispetto ai 2 step, aprile e giugno?
Sì, dunque da aprile chiaramente, come tutti hanno visto, sono state montate, cioè già da prima, tutti dei varchi, no? Con delle telecamere, quindi dal 1 aprile tutte le macchine saranno, diciamo, che passeranno, che entreranno attraverso i varchi, avranno, diciamo, una sorta di monitoraggio, e poi dal 1 giugno scatteranno le multe. Per chi scatterà le multe? Per gli euro 0 e gli euro 1, che già adesso sono sono vietate, diciamo, l'ingresso è vietato. Quindi dopodiché ci saranno chiaramente delle multe. Adesso se si passasse ora e ci ferma il vigile ci farebbe uguale la multa, diciamo così, soltanto che i vigili non possono essere presenti in tutte le strade e quindi invece con le telecamere saranno, diciamo, viste tutte le auto che non rispettano questi parametri, Euro 0 ed Euro 1. Ricordo che sono macchine che sono immatricolate, autoveicoli immatricolate fino al 1992, quindi autoveicoli che hanno almeno 33 anni di vita, quindi se non di più.
Innocenti, la interrompo subito perché questa domanda che adesso è arrivata e condivido con lei torna in maniera periodica quando si parla di scudo verde rispetto a moto e scooter, perché c'è un divieto tuttora, no, in vigore rispetto agli Euro 0 e gli Euro 1 a due tempi e motocicli Euro 0 a due tempi, però di fatto possono circolare liberamente adesso. Quale sarà il cambio rispetto appunto ai ciclomotori?
I ciclomotori uguali saranno quelli a due tempi, quelli che erano già vietati, tra l'altro. Non è che la normativa entra in vigore da adesso, erano normative che erano già presenti, che erano già in atto.
Forse si fa confusione sull'ingresso in ZTL che ai ciclomotori è consentito adesso e quindi c'è chi secondo voi come mai questa domanda viene reiterata a fronte del fatto che il divieto è tuttora vigente rispetto a questi mezzi?
Ma allora, dunque, io credo che forse c'è un po' di disattenzione, nel senso, a volte quando poi diciamo non vengono fatte delle sanzioni vere e proprie perché c'è un controllo minore, chiaramente passano un po' in secondo piano. Adesso purtroppo con le telecamere, purtroppo o bene anche, perché comunque noi cerchiamo di andare a abbassare quello che è il biossido di azoto che ci chiedono le direttive europee, che ci chiede la regione, tra l'altro si è reso necessario anche dopo la condanna che è stata avuta perché Firenze aveva dei parametri troppo alti, poi fortunatamente sono abbassati dopo che abbiamo iniziato a fare anche, diciamo, dei controlli serrati nei confronti dei bus turistici, come voi sapete, o comunque altri divieti che piano piano sono stati necessari da mettere sui viali di circonvallazione. Però erano tutte normative che erano già in atto e però che non venivano magari sanzionate.
Come ha ribadito Funaro nelle scorse ore, se oggi uno gira per Firenze, residente non, con un mezzo Euro 0 o 1, se fermato dai vigili prende la multa. Lo scudo verde con questi oltre 70 varchi presuppone che il controllo sia maggiore, seriale, più serrato. Noi approfittiamo della sua disponibilità davvero perché magari diamo anche informazioni più chiare al pubblico. Ci chiedono rispetto alle moto, alle vespe d'epoca come tipologia, c'è una deroga rispetto a questo?
Dunque, le auto e le moto che sono classificate come, diciamo,
i mezzi storici, ecco, sintetizziamo.
I mezzi storici devono iscriversi al registro ASI e loro avranno delle deroghe. Quindi, naturalmente, con dei parametri ben precisi. Faccio un esempio: se io ho una Pandina Euro 0 del 1990, chiaramente non può essere considerata autostorica perché ci sono dei parametri proprio dal registro ASI. Però poi tante altre, quindi magari io consiglio anche alle persone che hanno delle moto o delle autovetture che possano essere ritenute storiche, magari di fare un passaggio con ASI per capire le vere, i vari dettagli che servono per entrare in questa categoria.
Esistono però Euro 0 a quattro tempi, quelli continueranno a girare? Evidentemente posso rispondere di sì, mi conferma rispetto ai limiti,
esatto,
tuttora.
Esatto.
Allora, un'ultima domanda e poi le chiediamo anche un commento di carattere politico. GPL escluso, corretto?
GPL escluso, sì.
Ecco, allora,
diesel e benzina, Euro 0 ed Euro 1.
Poi torneremo sicuramente, daremo ulteriori informazioni e spazi di confronto anche con gli ascoltatori. Un'ultima battuta davvero rispetto a una Lega che ha accusato la città metropolitana di tacere, di non mettere in atto, insomma, un confronto in vista di questo sistema che poi entrerà in funzione.
Allora, dispiace sentire queste polemiche pretestuose, diciamo così, perché io da appena sono stata insediata ho girato tutti i territori ed ho incontrato tutti i sindaci o i loro delegati, dove diciamo abbiamo rivisto quello che era il PUMS, quindi il piano di mobilità sostenibile che era stato approvato dalla città metropolitana nel 2021. E con loro io ho ascoltato un po' tutte quelle che potevano essere le varie criticità. Dopodiché, con un passaggio alla sindaca, appunto la sindaca dopo il 19 febbraio a sua volta ha incontrato tutti i sindaci dell'area metropolitana, dove ha spiegato queste cose, ha spiegato esattamente, diciamo, quello che erano i regolamenti, quindi che non ci sarebbe stato nessun ticket d'ingresso, a differenza di chi lo diceva, e appunto ristabilendo il piano per quello che era. C'è stata una condivisione massima da parte degli amministratori, sia di destra che di sinistra, perché ricordo che non tutti i comuni sono governati dal Partito Democratico. Hanno diciamo apprezzato questo tipo di coinvolgimento, e quindi c'è stato con loro, c'è un dibattito aperto dove ci siamo anche impegnati di fare dei passaggi in regione per il TPL, perché questo è stato uno dei problemi che è emerso di più sotto l'aspetto dello scudo verde, per poter avere anche mezzi per raggiungere la città e poter lasciare le automobili a casa, diciamo così. E quindi c'è stato un impegno da parte della sindaca, appunto, di aprire con i sindaci un dibattito in regione per rivedere tutto il TPL, perché ricordo il TPL sta a capo della regione. E dopodiché io mi impegnerò, come ho già detto, a tutti i sindaci e ai loro o dai loro delegati di fare degli incontri anche per aggiornarli sugli avanzamenti dei lavori delle varie infrastrutture, quindi tranvia e anche parcheggi scambiatori. Gli incontri sono stati molto apprezzati, quindi dispiace che la Lega faccia solo una polemica puerile e pretestuosa, ecco.
Innocenti, le strappo davvero due ultime informazioni, ma quindi le porte telematiche servono solo per intercettare Euro 0 e Euro 1?
Le assicuro solo per queste, le assicuro solo per queste.
E questa è la risposta a Gianni. L'ultima, però potrei rispondere anch'io, ma chiedo conferma a lei, per auto 0 a GPL. Abbiamo detto benzina e diesel sono
diesel e benzina. Diesel e benzina.
Grazie Innocenti, ci riaggiorneremo.
Il resto
davvero
non ci sono problemi.
Buona
va
giornata.
Bene, però usiamo di più i mezzi pubblici.
Alle 8 e 19 minuti affrontiamo un altro tema che abbiamo seguito anche con dirette in esterna su queste frequenze, sui nostri canali crossmediali. Parliamo della base NATO a Rovezzano, alla caserma Predieri. Stop di Pierguidi, troppo vicine alle case, questa la valutazione del presidente di quartiere, che pone un tassello importante rispetto anche alle preoccupazioni che abbiamo più volte raccolto da parte della cittadinanza, del comitato no NATO. Abbiamo il presidente in collegamento, Pierguidi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, rispetto alla base NATO, qual è la sua posizione e come conterà rispetto al percorso che comunque era stato intrapreso dall'amministrazione?
Beh, non è la mia posizione basta, è la posizione del Consiglio di quartiere. Faccio presente che il Partito Democratico, insieme a VS, insieme alle forze di sinistra, ha votato compattamente la mozione presentata dalla lista Firenze Bene Comune. L'abbiamo votata ascoltando i cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni, partecipando all'assemblea, e sinceramente l'abbiamo fatto con grande tranquillità e serenità, perché non pensiamo che questa sia una decisione giusta.
Poi, ribadiamo le preoccupazioni anche da parte appunto del quartiere rispetto alla vicinanza alle abitazioni, a come impatterebbe sul territorio e sulla vivibilità.
Beh, allora, la caserma Piedieri è già una caserma molto operativa, perché da lì partono Città Sicura e in quasi mezza Italia. Quindi è una caserma molto operativa, è una caserma già impattante per il territorio, è una caserma intorno al rione di Sant'Andrea Rovezzano, intorno alle case di Rovezzano, e avere anche l'alto comando NATO in questo periodo, ma anche in altri periodi, ma in questo periodo specialmente, è una preoccupazione in più.
Lei ha detto non rappresento solo il Partito Democratico, rappresento migliaia di cittadini, e il Consiglio di quartiere, appunto, ha sottolineato, ha una sua autonomia.
Certo, se la domanda del giornalista è stata ma il Partito Democratico in comune ha posizioni probabilmente diverse. Io ho detto, guarda, intanto nel Partito Democratico c'è anche chi la pensa come noi, e al quartiere 2 l'abbiamo votato tutti quanti in maniera compatta questa mozione, e quindi non è una cosa contro nessuno, è una cosa che va valutata bene, perché ascoltando i cittadini e vedendo anche il quartiere dove si vuole andare a posizionare questa base NATO, la preoccupazione è giusta, è legittima, e quindi ci vuole buon senso. E poi è vero, io non rispondo soltanto al Partito Democratico, ma rispondo anche ai cittadini, a tutti i cittadini del quartiere 2.
Pierguidi, grazie per queste precisazioni, e ci aggiorneremo sul fronte anche istituzionale e politico rispetto agli sviluppi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi per tenere alta l'attenzione su un tema così importante.
Lo facciamo anche con Alessandro Orsetti del Comitato No NATO, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato. Orsetti.
Buongiorno.
Non so se ha sentito le parole di Pierguidi, ma insomma è a conoscenza dell'atto del Consiglio di quartiere, un documento politico molto importante a vostro sostegno.
Sì, è un documento politico molto importante a nostro sostegno. Da questo documento sicuramente dovranno partire tutta una serie di cose, naturalmente, perché lasciato così non basta, sinceramente. I consigli quartiere soprattutto a questo punto noi chiediamo di coinvolgersi in questa lotta, con consigli di quartiere aperti, con partecipazione ufficiale alle nostre manifestazioni. Noi stiamo raccogliendo le firme all'UNESCO, sarebbe importante per un'esposta all'UNESCO, quindi sarebbe importante che il quartiere si unisse a questo aspetto.
Insomma, l'importante è che non cada nel vuoto dalla notizia, insomma, della mozione del quartiere 2. Non c'è stata una particolare ancora reazione dal punto di vista politico interna al Partito Democratico, all'amministrazione, ma voi sicuramente continuerete a far da pungolo forti anche di questo sostegno.
Certo, noi speriamo che il quartiere per esempio studi un'azione concertata con gli altri quartieri, per esempio, no? In modo che tutti i quartieri sostengono questa mozione e se ne facciano carico il Consiglio Comunale. Quindi c'è tutta un'azione, secondo noi non basta che ci sia semplicemente una mozione all'interno del Consiglio dei quartieri, ma gli chiediamo che se davvero è coinvolto in questa cosa se ne faccia. Ne faccio motore per un'azione politica.
Senta, ci arriva un messaggio al 342-8104-111 che ci serve per chiarire ulteriormente anche il senso di incertezza che ha coinvolto questa vicenda. In cosa consiste esattamente la base NATO? Voi lo avete capito?
Allora, lì ci dovrebbe venire un comando NATO che si deve occupare dell'area sud del Mediterraneo. Quindi avrebbe il controllo operativo di tutto il territorio, in quanto decisioni, in quanto prese di posizione e decisioni militarmente attive. In qualche modo però ha valore, oltre che operativo, ha il valore simbolico, specialmente in questo momento dove dobbiamo opporci sicuramente a questa politica della NATO, perché è una politica espansionista, è una politica non difensiva ma offensiva, è una politica soprattutto incerta. cioè, sappiamo che c'è una manifestazione per continuare la guerra il 15 aprile, noi siamo fermamente contrari per esempio alla prosecuzione della guerra e stiamo facendo una serie di iniziative invece, tipo a Casa Cascioli il 13 marzo sulla distruzione dell'ambiente a seguito delle guerre, ai primi d'aprile faremo delle manifestazioni per contestare l'anniversario della nascita della NATO, che è il 4 aprile. Faremo delle una cosa all'affratellamento, una proiezione di un film l'11 aprile per sull'Israele, la politica militare di Israele. Insomma, facciamo iniziative contro. Non basta contestare semplicemente un comando NATO a Firenze, ma questo è il motivo per cominciare a lottare con questa militarizzazione del territorio, delle scuole, dell'ambiente, eccetera.
Seguiremo queste iniziative, daremo aggiornamenti anche sugli sviluppi rispetto alla base NATO di Rovezzano e sentiremo anche nei prossimi giorni nuovamente Alessandro Orsetti anche per l'anniversario della morte di Lorenzo. Lorenzo Orsetti, il partigiano Tecoser caduto in Siria il 18 marzo 2019. I martiri non muoiono, tante le iniziative in programma il prossimo 16 marzo a Firenze. Grazie Alessandro Orsetti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Andrea è così speciale. Andrea è così speciale. Non controlla i movimenti, non controlla le parole. Sempre di scappare
minuti a ridosso del GR di Popolare Network. Ci arriva una segnalazione sullo scudo verde, mi è sfuggita una cosa, ma bisogna registrarsi da qualche parte o hanno loro un database di riferimento? Domanda interessante, darei per scontato la seconda ipotesi perché non è stata data informazione rispetto a eventuali registrazioni, però ci portiamo questa segnalazione direttamente in Dillo a Controradio nel nostro spazio del mercoledì per cercare di capirne ancora di più, mentre dopo il GR di Popolare Popolare Network andremo in esterna col nostro Raffaele Palumbo, questa volta nel quartiere 4 e precisamente in Viale Canova. Rimanete con noi.
E 31 minuti, una buona giornata alle notizie.
La notte scorsa la Russia ha lanciato quasi 100 droni sull'Ucraina, più di 60 secondo Kiev, quelli intercettati. Tra le aree più colpite, Odessa a sud e Sumy a nord, ci sarebbero diversi feriti. Anche l'Ucraina ha lanciato droni sul territorio russo, colpendo almeno un sito petrolifero. Intanto l'amministrazione Trump ha aumentato in maniera importante la pressione su Zelensky. La Casa Bianca infatti ha sospeso tutti gli aiuti militari all'Ucraina, anche quelli già partiti dagli Stati Uniti.
La Cina ha annunciato dazi in risposta a quelli americani che entrano in vigore oggi. Il Ministero delle Finanze di Pechino ha annunciato l'adozione di tariffe al 15% su alcuni beni come pollame, grano, cotone, mais e ancora 10% su una serie di altri prodotti alimentari come carne di maiale e manzo, soia, frutta e verdura. Da oggi sono operativi i dazi decisi da Trump su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti dalla Cina, un 10% ulteriore che si aggiunge al 10% già in vigore. Scattano sempre oggi i dazi americani su Canada e Messico, si tratta qui del 25% generalizzato. Trump ha poi anticipato nelle scorse ore, ma per ora non ci sono dettagli, una nuova imminente decisione da applicare per applicare dazi su tutti i prodotti agricoli importati negli Stati Uniti.
Al Cairo si riuniscono oggi i paesi arabi per discutere di Gaza e della sua ricostruzione. L'obiettivo è un piano alternativo a quello di Trump per il futuro della striscia. Il presidente americano ha proposto lo spostamento della popolazione civile, oltre 2 milioni di persone, idea respinta da tutto il mondo arabo. Tra le proposte ci potrebbe essere anche quella di un maggior coinvolgimento dell'autorità nazionale palestinese, alla quale si oppone però Israele. Al momento però non è chiaro se si potrà arrivare a quella fase.
Una persona con gravi problemi psichiatrici, così il procuratore di Mannheim descrive l'uomo che ieri nella città del sud della Germania si è lanciato contro la folla in una via del centro città, 2 morti, 10 feriti. Dalle prime indagini si tratterebbe di un atto deliberato ma senza una reale motivazione di tipo politico, anche se, dicono sempre gli inquirenti, verranno approfondite alcune prese di posizione, alcuni post del conducente dell'auto sui social, posizioni estremiste di estrema destra. L'uomo ha 40 anni, vive poco lontano dal luogo dell'attacco e, come detto, ha problemi psichiatrici.
Il leader dei ribelli che controllano una parte importante della zona orientale della Repubblica Democratica del Congo ha minacciato di arrivare fino alla capitale, Kinshasa. In un'intervista con i media occidentali ha detto che in caso di un attacco delle forze governative le operazioni militari si allargheranno. Il governo congolese accusa il Ruanda di sostenere i ribelli. Il rischio, come successo in passato, è quello di una guerra regionale.
Sono stati arrestati Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, e l'ex compagno Davide Lacerenza, titolare del locale Gintoneria di Milano. L'inchiesta della procura, che coinvolge anche una terza persona che lavorava con loro, è per sfruttamento della prostituzione e droga. Secondo l'accusa, Nobile e Lacerenza avrebbero organizzato e gestito un giro di prostitute e forniture di droga per i clienti del locale, locale che si trova in zona stazione centrale a Milano, che ora è stato sottoposto a sequestro. Gli inquirenti hanno anche sequestrato a Nobile e Lacerenza 900.000 euro. Tempo stabile su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime in aumento. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio.
Sulla variante di Valico c'è un veicolo pesante fermo tra Firenzuola e Aglio in direzione Firenze. Sempre in A1, questa volta in direzione Bologna, personale su strada tra Pian del Voglio e il Bivio A1 variante di Valico. Lavori in galleria sempre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo ai treni, il 18-935 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo viaggia con 20 minuti di ritardo. Lavori a Firenze, quelli di asfaltatura in via D'Annunzio fino al 7 marzo, orario 21.06, sarà in vigore un restringimento con senso unico nel tratto Viale Duse, via Salvi Cristiani, in direzione di via Falcucci. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 8 marzo alle 17 al Magnolfi, Marmocchio, una specie di Pinocchio di marmo. Marmocchio fu un bimbetto di marmo, duro e cattivo come il materiale con cui il cavatore lo creò. Un radiodramma animato per i ragazzi di tutte le età. Progetto scenico e regia, I sacchi di sabbia.
Contro radio.
Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries, do the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude jested jokes igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, rispondendo in tempo reale a chi ci aveva chiesto se c'era una banca dati dovevamo registrarci per la questione Scudo Verde oppure risalgono direttamente a un database di riferimento. La consigliera Innocenti ci risponde perché continua ad ascoltarci anche dopo la diretta e ben fa, sottolineiamo, la delegata al piano urbano mobilità sostenibile, ci dice che c'è una banca dati che riconosce le targhe, quindi non dobbiamo registrarci, questo per quanto riguarda lo Scudo Verde. Mentre dicevamo in esterna, quest'oggi andiamo nel quartiere 4, anzi il nostro Raffaele Palumbo è per la precisione in viale Canova. Il 20 febbraio scorso davamo notizia dei 3 denunciati come bilancio di una lite scoppiata presso il supermercato S Lunga di via Canova a Firenze, una situazione che non riguardava solo quel singolo fatto di cronaca, ma che aveva portato la stessa sindaca Funaro a fare dei sopralluoghi proprio nella zona. Tra furti e spaccio si diffonde tra i cittadini un clima di insicurezza, mentre i residenti si direbbero pronti a manifestare. Ci facciamo dire di più in diretta da Raffaele Palumbo, a te la linea, buongiorno.
Buongiorno Chiara, ben trovata. Qui una mattinata molto tersa ma anche fredda, con 5 gradi, siamo in Viale Canova, siamo all'Isolotto, quartiere 4, siamo sotto la pensilina, siamo davanti a uno dei servizi essenziali, perché qui non c'è soltanto un centro della grande distribuzione ma ci sono anche una serie di servizi essenziali come le poste e appunto la farmacia comunale. Mirko Dormentoni è il presidente del quartiere 4, ben trovato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Saluto anche Vincenzo, che è buongiorno, un abitante del quartiere.
Buongiorno a tutti.
È il vice direttore della farmacia comunale qui in Viale Canova, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, perché noi cerchiamo di raccontare anche le peculiarità, diciamo così, Dormentoni, al di là delle questioni che si dicono San Jacopino e le cascine e il centro storico, di situazioni che appaiono critiche. Qui che cosa sta accadendo?
Qui purtroppo sta accadendo il fatto che da ormai oltre un anno, forse direi 2 anni, c'è una situazione che è peggiorata, nel senso di una presenza importante di persone che creano una percezione di insicurezza semplicemente per come usano lo spazio, che ricordiamo è uno spazio privato di proprietà di S Lunga, ma è privato di uso pubblico, naturalmente è come se fosse una piazza, questa una galleria coperta, ma è una piazza di fronte poi al negozio di S Lunga e a questi negozi e a questi servizi, come ricordavi tu, importanti anche per il quartiere. E persone appunto che per vari motivi, per vari modi di esistere, di essere, diciamo, di comportarsi, di fare cose qui in questo spazio, rendono una percezione di insicurezza, ma poi non è solo percezione, è anche oggettivamente un problema. Nel momento in cui ci sono stati tanti furti sia dentro il negozio di S Lunga in particolare, ma anche a danni delle persone, con scippi, con rotture di vetri delle macchine nei parcheggi qui di S Lunga, eccetera, e poi c'è anche sicuramente un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Appunto le persone sono diverse, ci sono alcuni senza fissa dimora, alcuni fra virgolette sbandati con problemi anche sociali su cui provano a lavorare anche i servizi sociali, perché c'è anche questo tema, questa politica da portare avanti naturalmente. E poi ragazzi molto anche giovani, molto di origine nordafricana, che appunto sono anche gli autori di quei furti e di quelle situazioni di cui abbiamo parlato, di cui parlavo prima. È questo il problema fondamentalmente, che non è di facile soluzione. Naturalmente qui prima di tutto la questione spetta alla vigilanza interna di S Lunga, ma soprattutto alle forze dell'ordine, che noi richiamiamo ad una presenza maggiore.
È un fenomeno locale, diciamo così, o c'è una migrazione di questi fenomeni che si spostano da un quartiere che magari viene reso oggetto di maggiore attenzione, allora oppure è un fenomeno proprio che si genera qui, che viene da qui?
che io sappia è un fenomeno anche che porta persone da fuori zona. In questo momento, che io sappia, ci sono due luoghi critici relativi alle grandi distribuzioni, che sono l'Esse Lunga di Variovole e l'Esse Lunga di Acanova, e alcuni di questi ragazzi, in particolare nordafricani, sono presenti sia in Via di Novoli che in Via Canova, quindi evidentemente c'è una transumanza e un contatto, diciamo, un mischio di contatti e di informazioni. Ripeto, le forze dell'ordine sono presenti, spesso chiamate, ma anche ultimamente carabinieri, come l'hanno fatto nel mese di novembre, ora stanno tornando a fare della presenza programmata. Evidentemente non è sufficiente. Non è sufficiente, noi richiamiamo la prefettura e la questura ad una maggiore attenzione su questa criticità.
Vincenzo, lei vive qui da quanto tempo?
Ma io vivo qui da quando è stata costruita la casa, dal 1977, quindi assolutamente sono una persona che ha visto crescere tutto questo, insomma.
E l'ho visto cambiare, perché l'isolotto, c'è stata una fase negli anni 70 in cui era un quartiere difficile. Poi l'isolotto è diventato famoso perché non ci si poteva comprare casa, perché tutti volevano venire all'isolotto. Sì.
Ora che parliamo?
Ma diciamo che sicuramente è un quartiere cambiato da quando sono tornato a abitare io. Io abitavo in centro, figuriamoci. Sono tornato a abitare io appena dopo sposato. Questa è un'altra cosa, un altro mondo. Anche se obiettivamente la percezione di sicurezza la vivo da un paio di anni. Cioè non prima io onestamente non avevo mai percepito che ci fossero furti al supermercato, obiettivamente credo, ma bianchi, neri, gialli o verdi, diciamo, è una cosa purtroppo comune. Però che ci fosse situazioni come questa, diciamo, io ho avuto l'altro giorno l'incontro con non dei nordafricani, ma dei ragazzi dell'America del Sud, con cui mi sono messo a parlare, perché erano lì che, diciamo, bagallettava, e mi sono messo un po' a parlare, ma perché non siete a scuola, eccetera. Tutti mi hanno detto perché a scuola non ci si fa più e roba di questo genere, però con un fare, direi, abbastanza di padroni della città in qualche modo, no? Io avevo la presunzione di poter fare qualcosa, non succederà mai questo, no? Quindi direi, che cosa, le forze dell'ordine possono venire più spesso, possono venire in qualche maniera programmata, come diceva Mirko. Credo che qui ci sia bisogno di recuperare un senso di unione fra le persone. Ne parlavo ieri con lui, eventualmente fare delle cose che potrebbero essere, diciamo, degli eventi sociali, degli eventi culturali, degli eventi anche commerciali, in modo tale da rendere questo posto un posto vissuto al di fuori dei negozi e al di fuori del supermercato. Quindi, diciamo, dare la possibilità alla gente di dire: vengo qui, questa è una galleria, ho la possibilità di incontrarmi, di parlare, di ritrovare, mi uso il termine, il centro di un paese di una volta, insomma, no? E lo so, non
che è utopico.
Non si preoccupi, non sono parolacce, tipo comunità, stare insieme.
No, ma è utopia, lo so, che però sarebbe male che, esempio, qui sotto qualche cosa è stato fatto, vero Mirko? Però probabilmente qui sotto potrebbe essere utile di realizzare degli eventi ogni tanto, anche se obiettivamente i problemi più grossi, sento delle volte dalla mia finestra strillare, sono verso le 7:30, le 8 la sera, quindi diciamo momenti in cui non è facile poter realizzare.
È chiaro, però c'è anche una situazione a macchia di leopardo, nel senso che voi in farmacia state tranquilli.
Relativamente tranquilli la situazione, diciamo, il nostro è un ambiente anche un pochino tra virgolette più protetto, siamo, diciamo, una farmacia che è molto lunga, quindi c'è un solo ingresso, tutto più, diciamo, centralizzato, più controllato, e con noi, diciamo, che fortunatamente riusciamo a mantenere un diciamo sotto controllo dentro, all'interno del nostro negozio, quello che è la situazione, più o meno compatibilmente con quello che è la situazione all'interno di tutte le attività commerciali che sono presenti qua all'interno del centro commerciale. Quindi purtroppo c'è sempre della gente, come piccoli furti possono succedere in tutte le attività commerciali, qualcosa, ma non è detto che purtroppo sia sempre le stesse persone a fare quello. Purtroppo un pochino più ampia la situazione, però i controlli, io devo dire, ultimamente ce ne sono stati di più da parte delle forze dell'ordine, anche verso la sera, le 7 di sera, nel parcheggio dietro un pochino più di presenza l'abbiamo notata. Non so cosa ha portato alla fine dei controlli, però sicuramente vedere un'attività tutelata con delle forze dell'ordine che vengono è sicuramente migliore di vedere un qualcosa lasciato più allo stato brado, diciamo.
In linee parallele c'è il Viale Canova, la galleria, la pensilina con alcuni servizi e un ingresso dell'Esselunga. Alle nostre spalle c'è il parcheggio dell'Esselunga con l'altro ingresso. Qui sotto la pensilina io, come dire, vedo a colpo d'occhio anche molte telecamere, insomma, Simone.
Sì, quindi qua in teoria ci stanno anche poi quelle sulla via, quelle di proprietà del comune, quindi in teoria la zona può essere anche videosorvegliata e controllata. Poi non so come vanno a finire queste cose, perché purtroppo non entro nel merito, però ci sono, diciamo, le possibilità di vedere tutto quello che succede, oltre ai social ovviamente, cioè quello sui social già viene vista la situazione come al di fuori di quello che vediamo noi o di quello che viene raccontato dai giornali, dalle TV o dalle radio.
Noi siamo dentro una grande polarizzazione, da dimensioni molto complesse, che riguarda da un lato un richiamo ad una sorta di militarizzazione della città e dall'altra parte ad una fiume d'annunziana, cioè ad una città che deve essere in festa, attività culturali per riempire questi vuoti. Ma non si può vivere una città in maniera normale?
Non è più.
No, sarebbe cosa buona e giusta, però evidentemente siamo fra queste due cose, cioè avere polizia tutti i giorni ad ogni angolo della strada o comunque avere la possibilità di ricreare quella socialità che in fondo era la base anche di certi quartieri. Ripartiamo da questo.
Sì, rispetto alla tua battuta, Raffaele, è che non è più il tempo della normalità, diciamo così. Però sono due corni del problema o delle soluzioni possibili da mettere in campo che non si escludono a vicenda, quindi la presenza delle forze dell'ordine, che a noi piacerebbe tanto fosse quel poliziotto di quartiere, carabiniere di quartiere.
Una presenza discreta, diciamo.
Una presenza continua e discreta, una presenza che porti le forze dell'ordine a essere anche sentinelle, amici dei cittadini, dei commercianti, con una programmazione di visite, di itinerari a piedi, che sarebbe, come dire, la cosa più importante, più efficace secondo noi, così come il vigile di quartiere, che stiamo chiedendo all'amministrazione di ripristinare in queste modalità, e arriveranno, perché i 100 nuovi assunti serviranno anche a questo. Ma ci vuole anche quello che diceva Vincenzo, cioè il presidio positivo socioculturale della comunità. In questo noi come quartiere qualcosa stiamo facendo e potremo fare. Certo, qui ci vuole anche la collaborazione dell'Esselunga, ripeto, che è uno spazio privato ad uso pubblico, però noi alla Befana il 4 di gennaio qui abbiamo fatto una gran bella festa e c'era un sacco di gente. Cercheremo di farne altre di queste iniziative. Ci rimettiamo anche ai commercianti, che potrebbero provare a organizzare delle cose tipo piccolo centro commerciale naturale. Ci rimettiamo all'Esselunga, perché ripeto, qui sono loro prima di tutto i proprietari di gran parte della situazione, come si dice. Però questo discorso del presidio socioculturale attivo, del cosiddetto presidio positivo che scaccia quello negativo, diciamo in parole un po' povere e grezze, è una cosa importante. Una cosa, Raffaele, posso anticipare e dire, è uscita ieri su un quotidiano di Firenze, Repubblica, con l'amministrazione comunale abbiamo vinto un bando della Regione Toscana per sicurezza e inclusione. Ciascun quartiere ha scelto il luogo. Noi abbiamo scelto i Giuncoli, siamo qui a 300 metri in via Canova, dove c'è il kebab, dove ci sono i palazzi delle case popolari.
Direzione
via Maccari, ma qui oltre il semaforo, sì. Davanti a via Canova 25 e via Canova 134, 118, insomma. E quindi lì faremo tutta una serie di attività, di laboratori educativo-culturali rivolti in particolare ai giovani, ma non solo, a tutti i cittadini, e ci sposteremo anche qui verso la galleria dell'Esselunga.
Come si vive però qui? Lo chiediamo a Vincenzo sicuramente, perché noi poi cerchiamo anche di laicamente riportare dei problemi, ma senza drammatizzarli come se fosse il Bronx degli anni 70 o degli anni 80, diciamo. Ma sì, diciamo, in generale si vive abbastanza bene, nel senso che, tra virgolette, è un quartiere abbastanza tranquillo. Cioè, mi permettete un po' di utopia? A me piacerebbe in qualche modo riuscire a prendere questi ragazzi, queste persone un po' disadattate, eccetera, a parlarci, ci ho già provato, parlarci e cercare in qualche modo di ricondurli a una normalità. Perché sono di fatto, sono delle persone che hanno dei problemi, sono delle persone che hanno delle difficoltà sociali, esistenziali, eccetera, che quindi mettono nel furto, nel loro modo di fare, nell'aggressività. Io qui c'è un ragazzo che non conosco, che è storpio, che è sempre fisso, ha fatto casa qui sotto. Insomma, riuscire a parlarci per vedere un po' se si ripeto, è utopia, non lo so, spero che sia una bella utopia, di riportarli a una considerazione che dia diciamo prevalenza all'essere componenti di una socialità.
Ma il nostro ospite Vincenzo è uno molto sboccato, dice un sacco di parolacce, sì. Comunità, utopia, ma che sono queste parole? Alla radio non ci dicono. Simone, una battuta veloce. Voi vivete questo senso di comunità, nel senso che voi la vostra clientela la conoscete una a una, insomma, questo senso lo percepite, non è la farmacia del centro storico, per intenderci.
No, noi siamo una farmacia di quartiere, ma sempre all'interno di un centro commerciale, quindi comunque sia il cliente fisso c'è, ma ovviamente c'è anche tanto giro di gente che non conosci, quindi c'hai sempre, soprattutto nel weekend, perché noi siamo sempre aperti, quindi ovviamente noi anche pochi giorni chiusura dell'S Lunga siamo comunque aperti. Quindi noi, oltre ad avere il cliente, quindi la farmacia di quartiere, con tutti i palazzi, la gente che vive qui vicino, abbiamo anche gente che viene da fuori nel momento in cui le farmacie di turno, le altre, sono chiuse. Quindi noi vediamo un pochino a 360 gradi quello che è il giro che c'è attorno a questa nostra attività. Quindi la vita, il vissuto la vedi sempre, sia con le persone più problematiche che meno problematiche. Di base quello lì c'è. Ed è come dice Vincenzo, i clienti abituali ci sono di tutti i tipi, quindi ovviamente noi però facciamo questo tipo di lavoro, siamo un servizio, quindi va bene su tutti i fronti questa cosa, diciamo, va fatta sotto tutti i fronti.
È molto bella la cosa che ha detto Vincenzo, cioè oltre al vigile di quartiere e ad altre cose del genere, avevi una presenza più legata, come dire, ai servizi sociali, mi verrebbe da pensare, più legata a specialisti della relazione,
inclusione,
altre parole. No, sarebbe bello un intervento di questo genere qui, cioè di persone che cercano un incontro.
Sì, certo, sarebbe bello, ma in parte esiste, nel senso che diversi dei casi di queste persone sono conosciuti dai servizi sociali del Comune di Firenze, e il problema è che non sempre è fattibile, non sempre,
diciamo,
sono collaborativi.
Abbiamo
personaggi qui, per esempio, per essere molto concreti e realistici, che uno lo richiamava prima Vincenzo, che sono senza fissa dimora e non hanno però nessuna intenzione di essere ricoverati in una struttura di accoglienza, e non è facile trattare con loro per niente.
È chiaro.
Così sono dei ragazzi minori non accompagnati che sono anche accolti in dei centri, però durante la giornata escono, vengono qua.
Questo è un grandissimo tema, infatti.
C'è quel grande tema.
Ce la facciamo in 30 secondi a raccontare di Gramsci, Dormentoni?
Sì, in 30 secondi diciamo semplicemente che ad aprile resistente 2025, quartiere 4, dedichiamo le nostre iniziative alla vita, alle opere, al pensiero di Antonio Gramsci, e il 27 aprile avremo proprio qui a 500 metri sotto il murale di Iorit in via Canova 25 un spettacolo, delle letture teatrali sulla vita e il pensiero di Gramsci. È stato fatto un bellissimo lavoro con la terza media della scuola media Gramsci, e quindi ci saranno anche ragazzi che hanno scritto delle cose loro, e vediamo se anche questa cosa riusciamo a trascinarla un po' anche qua in via Canova, da Galleria Serunga.
Questo accade in via Canova, all'Isolotto, quartiere 4, a Firenze. Mirko Dormentoni, grazie.
Grazie a voi.
Simone, Vincenzo, grazie davvero anche a voi.
Grazie, arrivederci a voi.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Un minuto alle 9, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario, garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme. Controradio.
Every hour of every day.
Da 3 minuti negli studi di Controradio per la vostra newsline sulle nostre frequenze, i nostri canali cross mediali, ricordandovi che le dirette di Raffaele Palumbo sono riascoltabili integralmente in podcast su controradio.it, così come troverete questo speciale che vi proponiamo di avvicinamento a Didacta Italia 2025. Di cosa parliamo? Della fiera dedicata alla formazione e innovazione del mondo della scuola. Pochi posti ancora disponibili per gli oltre 400 eventi formativi, workshop e seminari che si alterneranno. Tutto questo alla Fortezza d'Abbasso di Firenze tra poco, dal 12 al 14 marzo. Sentiamo dunque questo speciale per Didacta Italia, organizzata da Firenze Fiera con partnership scientifica di Indire in collaborazione con Didacta International, curato dalla nostra Sandra Salvato.
Speciale Didacta Italia 2025, la fiera dedicata alla formazione e l'innovazione del mondo della scuola.
Didacta Italia 2025, la manifestazione, il più importante appuntamento fieristico sulla formazione e innovazione didattica, dedica l'undicesima edizione ai 100 anni di Indire, uno dei più antichi istituti di ricerca del Ministero dell'Istruzione. 470 eventi formativi, 18 aule suddivise per tematiche, un ricco ventaglio di proposte all'interno di una 3 giorni organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di Indire e la collaborazione di Didacta International e promosso sinergicamente da Ministero dell'Istruzione e Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Regione Toscana, Comune di Firenze, Union Camere, Camera di Commercio di Firenze, ITCAM e Destination Florence Convention and Visitors Bureau. Una manifestazione cresciuta moltissimo negli anni, come spiega la sua ideatrice Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore.
ci fa piacere poter dire che negli anni è diventato l'appuntamento più importante per la scuola del futuro, per l'innovazione della didattica. Evidentemente siamo riusciti a capire e ad intercettare dei bisogni, cioè i bisogni dei docenti della scuola di aggiornarsi, di formarsi sull'innovazione della didattica e sulla scuola del futuro. Questo è potuto succedere perché noi, quando l'abbiamo portata in Italia, ho deciso che bisognava mettere tutti insieme, fare sistema. Quindi questo lavoro corale è sicuramente la ragione del suo successo, perché noi affrontiamo i temi della scuola a 360 gradi, come si dice.
Qual è lo scopo dell'istruzione oggi?
Gli scopi sono tre. L'educazione, quindi l'educazione è importante nella scuola del futuro, la conoscenza, come le conoscenze, e anche la formazione. Queste tre cose penso che siano gli ingredienti fondamentali per una scuola di successo. La parola chiave di sempre è innovazione, è appunto futuro, cioè tenere agganciata la scuola a un mondo che cambia, con delle problematiche diverse, con problemi sia di conoscenza che problemi sociali diversi.
Come sempre si dice, la scuola è il volano per la democrazia.
Questo lo diciamo sempre, lo dicono tutti, poi questo bisogna farlo. Ecco, bisogna tenere la scuola agganciata al tempo che si vive e al futuro, e soprattutto tenere i ragazzi agganciati al mondo, i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine.
Il Ministero sarà presente in fiera insieme alla conferenza dei rettori delle università italiane con un ampio spazio dedicato. Perché è importante?
Sì. Dall'anno scorso abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo deciso che volevamo coinvolgere anche le università, perché c'è un legame. Il legame tra scuola e università deve essere sempre più stretto, non solo per quanto riguarda l'orientamento, ma per un fil rouge che ci deve essere tra scuola e università, cioè un filo che le lega, cosa che non accade nella casa madre, per esempio. La casa madre infatti è molto incuriosita, la Germania è molto incuriosita dal fatto che noi abbiamo introdotto questa cosa, da loro non c'è.
Tutto questo alla luce anche dell'inclusione, dei bisogni sociali.
La scuola educa, i temi sociali sono tanti. Per esempio, noi quest'anno ci fa piacere che la Fondazione Cecchettin abbia voluto partecipare a Didacta a proposito di temi sociali come la violenza sulle donne, e quindi quest'anno insieme a Mondadori Education ci hanno proposto un evento con Gino Cecchettin, con Irene Biemi dell'Università di Firenze e con Barbara Mapelli dell'Università Bicocca.
Il programma scientifico è realizzato da Indire e coordinato dal professor Giovanni Biondi. Occhi puntati dunque anche sulle materie STEM.
Tradizionalmente questo è un ambito che non raccoglie molto interesse dalla parte femminile, diciamo, per cui abbiamo un ritardo dal punto di vista storico in Italia. Dobbiamo cominciare a pensare che le STEM che dobbiamo insegnare non nello stesso modo con cui si insegna la letteratura o la storia della filosofia, cioè dobbiamo passare da un concetto laboratoriale che invece nella scuola facciamo fatica a fare, perché studiamo sempre con un metodo storico narrativo, ecco, tutte le materie.
Quali sono gli eventi in Didacta che non possono essere persi?
C'è tutto un segmento che si chiama l'innovazione che guarda al futuro, che è appunto dentro la robotica, intelligenza artificiale soprattutto, anche perché è uno tsunami che ci sta investendo e investe anche la scuola e tutto il settore formativo. Ci sono tantissimi workshop soprattutto che trattano questi temi, quindi è un'area della fiera che va sicuramente seguita. Poi abbiamo tutta l'area che riguarda l'artistica, che riguarda le metodologie didattiche, che riguarda la fascia dello 06 della scuola primaria. Abbiamo un'aula dove si fa vedere come il debate può essere una metodologia didattica per affrontare tanti argomenti e tante materie, dalla filosofia alla religione, dalle scienze appunto alla letteratura. Quindi poi c'è un'area che riguarda il confronto tra le scuole che seguono la stessa metodologia didattica ma che la affrontano e la declinano in maniera diversa. e quindi è interessante anche capire come poi le scuole interpretano certe metodologie. A didatta c'è veramente tutto, ecco.
Un tema credo abbastanza sensibile, lo scarto generazionale tra docenti e giovani studenti, che certamente comporta, oltre che un upgrade a livello di nozioni, penso ci debba essere anche un cambio di metodo o comunque di approccio.
Assolutamente sì, con questi studenti bisogna parlare un linguaggio diverso, perché però non è facile, perché i primi a essere in difficoltà sono i docenti. Uso sempre questa immagine, quella di Fosbury quando le Olimpiadi del Messico cominciò a saltare le asticelle in un modo diverso. L'obiettivo rimane lo stesso, che era quello di saltare più in alto possibile, però cambiò tutto. Ecco, io credo che ora la scuola stia di fronte a questo tema, deve mantenere i suoi obiettivi, però deve trasformarsi radicalmente.
Una fiera importante, resa possibile, sottolinea ancora il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, grazie a un sistema di alleanze.
Tutti cooperano perché si metta in scena questa fiera, che ha un valore nazionale, perché la fiera italiana è importante nel settore della scuola, o meglio, nelle trasformazioni che hanno interessato, che stanno interessando, che interesseranno il mondo della scuola.
Firenze sta lavorando sulla costruzione di una nuova identità ormai da molto tempo, in linea si potrebbe dire con le esigenze di connettività, di qualità della vita, e quindi serve una strategia, una visione ampia. Questo vale per Firenze, naturalmente anche per la didattica. In che modo Firenze Fiera entra in questo processo evolutivo?
Ci entra con tante caratteristiche. Nel rapporto con l'evoluzione della città ci entra con la cura della sostenibilità, nel senso che sia i nostri eventi sia gli interventi sulle nostre strutture debbono essere animati da un tema che riguarda la sostenibilità. E poi noi siamo una delle prime fiere a livello nazionale che ha la certificazione sulla sostenibilità dei singoli eventi. Quindi, siccome vedo che Firenze ha in animo di poter percorrere questa strada, noi diamo un contributo da un'angolatura più piccola su questo fronte. E inoltre poi noi studiamo molto il tema dell'eleganza, perché siamo una fiera nel centro della città, a pochi metri dalla stazione centrale, quindi siamo un salotto buono dove si fanno le cose eleganti, e quindi nella fortezza da basso la messa in scena è veramente di alta qualità. E poi anche l'innovazione, trattare tematiche nuove, è importante per il paese. La fiera didatta ha un grande valore perché tratta l'argomento più importante per modernizzare il paese, il destino della scuola, dei saperi, degli insegnamenti e anche il ruolo degli insegnanti, che è cruciale per modificare il paese. Stiamo veramente sperimentando cosa può voler dire per la scuola anche i nuovi scenari tecnologici, la robotica, le macchine intelligenti, il visual learning, le realtà virtuali, però non bastano solo queste, ci vuole la componente umana, la capacità di poter trasmettere un pensiero nuovo e anche affondare la ricerca su temi che poi sono, come dire, conosciuti. I ragazzi a tutte le età possono comprendere e avere un mix equilibrato in testa tra gli aspetti tecnologici, quelli umani e i cambiamenti che sono in atto nella società.
Speciale Didacta Italia 2025, la fiera dedicata alla formazione e l'innovazione del mondo della scuola. Didacta Italia organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di Indire e in collaborazione con Didacta International. Comitato organizzatore, Ministero dell'Istruzione e Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Regione Toscana, Comune di Firenze, Union Camere, Camera di Commercio di Firenze, ITCAM, Destination Florence Convention e Visitors Bureau.
No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. sensitive. Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedal. Then less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts to elephants. You dumb as a boss of Ross if you think it's irrelevant. My granny been popping Zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishes. I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix. I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back in August, September. Maybe you should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smoke in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your into my crib. Still a baby by day, bad bitch by night. Still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone? No need to bring fall back in August, September. You should just fall back.
Alle 9:17 minuti, fase conclusiva di questa fascia dell'informazione locale su Controradio, la nostra newsline consueta mattutina. Dedichiamo l'ultima parte all'aggiornamento rispetto al caso di Marco il libraio. Parliamo della vicenda che ha riguardato le cure, il sottopasso delle cure, dove Marco aveva non solo il suo giaciglio di fortuna, diciamo, ma anche uno spazio di condivisione, di solidarietà, in cui vendeva libri che gli venivano donati, ed era diventato un vero e proprio caso. Era stato sgombrato un mese fa con tanto di sanzione pendente di 5.000 euro, e però anche di un percorso di inclusione che la stessa sindaca Funaro si era impegnata a portare avanti, non smentendo però che c'era stato un gap di coordinamento, no, rispetto a un'intenzione dal punto di vista sociale e poi una disposizione dal punto di vista dell'ordine pubblico. Marco ha finalmente il suo banco, titola il Corriere Fiorentino oggi, ma ora il comune ritiri la multa, il virgolettato. Il caso del libraio, del sottopasso delle cure, al centro anche di una nostra diretta sul posto con Raffaele Palumbo, che potete riascoltare integralmente da controradio.it. Nel frattempo una raccolta di oltre 36.000 firme, un'assemblea pubblica promossa dalla redazione di Fuori Binario per il prossimo 9 marzo, e ieri la notizia che Palazzo Vecchio ha dato il via ad un banchino al mercato di Piazza delle Cure per la raccolta di offerte tramite la donazione di libri, con Marco appunto protagonista. Noi abbiamo in collegamento al direttore di Fuori Binario, Cristiano Lucchi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lucchi, sicuramente soddisfazione per un percorso che non è stato lineare nelle finalità.
Io devo dire, come Fuori Binario, che è il giornale senza dimora fiorentini, siamo felici. Finalmente abbiamo Marco che potrà vendere i suoi libri in piena sicurezza, tranquillità. È emerso dal tunnel, il banchino è nei pressi del mercato della Piazza delle Cure. Questo è arrivato dopo un percorso di inclusione portato avanti dall'assessore Pauleso del Comune di Firenze, quindi noi siamo perfettamente felici, soddisfatti dell'esito di questa vicenda.
Immagino vi auguriate che adesso ci sia una presa in carico anche dal punto di vista della sanzione che dicevamo, che non riguarda l'assessorato di Pauleso, ma che è comunque pendente da un punto di vista umano e anche economico su Marco.
Assolutamente. E questo dà senso alla nostra assemblea convocata per il domenica prossima alle 18 in Piazza delle Cure. Perché ci sono 2 milioni della sicurezza oggi, che dà non solo direi al mondo, c'è la sicurezza sociale, che è quella fatta di protezione verso le persone, è quella fatta di estensione dei diritti sociali, civili, è la sicurezza di poter dormire su un giaciglio comodo e caldo la sera, eccetera eccetera, la sicurezza di avere cibo, tutta questa è sicurezza sociale e per tanti anni in Italia è stata l'unica sicurezza portata avanti dalle istituzioni. Ultimamente abbiamo del securitarismo mutuato da vecchi film obsoleti anni 70, quando c'era il Bronx e Hollywood rappresentava New York come la fine del mondo. Oggi ci siamo noi, c'è una percezione della sicurezza che supera la realtà e molti leoni da tastiera purtroppo hanno la forza di pressare le istituzioni. E qui si spiega, secondo me, la multa da 5.000 euro. Io credo sia una cifra incommensurabile per un senza dimora poter pagare 5.000 euro, ma in nome del decoro, del degrado, della lotta al degrado, della legalità a tutti i costi, Marco si è visto e dovrà pagare questa multa, perché ad oggi non ci risulta ritirata da parte del Comune. Ecco, noi stiamo con il Comune quando porta avanti politiche di inclusione, essendo una forza di centro-sinistra in maggioranza, oggi crediamo che questo sia un po' il modello da portare avanti, perché sennò è inutile andare a votare, mi confermerai Chiara. E quindi vorremmo dare forza anche con la nostra assemblea a queste politiche comunali, perché di questo abbiamo bisogno.
A maggior ragione Cristiano, l'assemblea, no? Dicevamo l'importanza dell'assemblea di domenica 9 marzo, dove si svolgerà, quando, come è pensata, anche con un invito e una disponibilità che era stata espressa da Paulesu, poi vedremo se è confermata.
Noi abbiamo invitato Paulesu domenica prossima alle 18 in Piazza delle Cure, dove discuteremo proprio di sicurezza e accoglienza, e insieme a una rete di associazioni attive con gli ultimi della città. E però io credo che Paulesu possa essere dei nostri con molta tranquillità, perché noi sosteniamo le sue politiche. Certo è che c'è tutta una contraddizione all'interno della giunta comunale, penso alla multa da 5.000 euro, ma penso ad esempio al presidente del quartiere 2, Pier Guidi, che pochi giorni dopo il 6 settembre, ovvero il giorno in cui la giunta comunale ha approvato la delibera a favore di Marco e dell'emersione della libreria dal tunnel, dichiarava che lui avrebbe voluto per il tunnel una chiusura ermetica e che i pedoni dovevano passare altrove, e si dichiara non favorevole al banco, al mercato delle cure, per colui che ha allestito una libreria nel sottopasso, perché è preoccupato del precedente che potrebbe verificarsi. Questo è il verbale.
Lo stesso Pier Guidi che in apertura di oggi di Newsline invece si è schierato contro la base NATO, il comando NATO di Rovezzano. Sono tutti cortocircuiti che presuppongono che ci sia una vigilanza civile.
Questa nostra assemblea vuole andare a sostenere chi fa delle politiche di sicurezza, delle politiche centrali dell'amministrazione comunale. Quindi Paulesu non abbia timore a venire all'assemblea, c'è un dialogo con lui. Noi siamo completamente dalla sua parte e dalla parte di tutti coloro che tireranno fuori le persone dalle condizioni di miseria in cui vivono, perché se non si può intervenire sui sintomi, bisogna intervenire sulle cause della povertà.
Abbiamo pochi minuti, però leggiamo un messaggio per chiarezza. Ci scrivono: Marco non vende libri, dona in cambio di un'offerta i libri che gli vengono regalati dai cittadini.
Questo mi dà l'opportunità di precisare un'altra cosa. Fuori binario stesso viene venduto in strada ad offerta libera, ma politiche securitarie, io ho dovuto discutere un mese fa con un vigile urbano che non permetteva al nostro venditore di vendere giornali in strada, perché non conosceva la legge sostanzialmente, che discende l'articolo 21 libertà di espressione, ed è la legge sull'editoria che permette la vendita a offerta libera e non solo di giornali, libri, tutto ciò che porta avanti un contenuto, un concetto, un'espressione libera del proprio pensiero. Quindi serve anche formazione all'interno delle istituzioni, dei dipendenti stessi, per garantire i diritti costituzionali. Andare avanti questi temi e vorremmo bilanciare tutti i leoni a tastiera che sono spaventati, chiusi in casa e che non non perdano occasione di attaccare i più fragili e più deboli.
Cristiano Lucchi, davvero un'ultima battuta di sintesi. Marco il libraio ha destato tantissima attenzione, non solo da parte del nostro pubblico, dei nostri ascoltatori, ma dei cittadini, non solo delle cure. Come mai questo caso nello specifico davvero ha portato a una mobilitazione anche in tempi brevissimi così ampia, dicevamo le 36.000 firme, cosa ha insegnato?
No, vedere 36.000 persone che si schierano dalla parte di un senza dimora in poche ore, perché ricordo sono state raccolte in 3 giorni 36.000 firme, penso sia la politica dovrebbe imparare molto da questa cosa qua. Io cito Renzo Piano, che pochi giorni fa si è schierato a difesa dei cinema illegali contro la loro chiusura, e faceva l'esempio di un cinema occupato a Roma, lo definiva un presidio di cultura e di civiltà e un pronto soccorso urbano. Cioè, in questi luoghi si può davvero percepire la voglia di emergere da parte delle persone e di farlo con strumenti adeguati a una società che ormai sta andando da tutt'altra parte. E quindi noi non abbiamo altro che imparare da esperienze come queste.
Dicevamo il bisogno di comunità e di luoghi e anche strumenti per poterla valorizzare e ricreare così come l'abbiamo davvero persa, non solo dalla gestione pandemica ma da gestioni anche politiche e securitarie a cui facevi riferimento, lo dicevamo anche nella diretta con Raffaele Palumbo da Via Canova. E allora grazie a Cristiano Lucchi di Fuori Binario, rimandiamo all'assemblea promossa per domenica alle 18 in Piazza delle Cure. Minuti, termina qui la Newsline in versione mattutina, approfondimenti, interviste e aggiornamenti nella Newsline di questa sera alle 18.35 nei nostri spazi crossmediali sul nostro sito controradio.it e con la cronaca dal vivo anche con i nostri corrispondenti nel notiziario delle 12.45 dalla redazione. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
A bordo c'è un carnevale e mi travolgerai. Colonne d'eco negli occhi qua, dentro le stelle sono certo leggeranno di noi.
I play so many, it sounds, maybe it sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see, like I haven't sorted them out, I haven't